ce lo immaginiamo Gesù che da bambino, poi da ragazzo, come stanno facendo i nostri ragazzi al di là della strada in questo momento, no? Però allora era un'altra cosa, adesso vanno in chiesa ogni tanto, sentono parlare del Vangelo in mezzo a tante cose, invece allora no, e allora tutta la giornata, tutta la casa, tutta la vita era tutta regolata dal pensiero del Signore e della sua parola, no? E quindi immaginiamo Gesù che due volte al giorno da bambino con i suoi genitori recita questa preghiera: ascolta Israele. Beh, questa è una cosa davanti alla quale tutti gli israeliti si fermavano due volte al giorno. Ascolta Israele, sta parlando Dio, ascolta. È bella sta maniera di pregare, cominciando a ascoltare. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è unico, solo Lui. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Dio è te, te tutta la tua vita davanti a Dio. Questa è la parola. Questi sono i comandamenti, i precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Questa roba qui la devi continuamente sentire a memoria, la sai a memoria. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, è unico, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti te li legherai alla mano come un segno, avevano fatto addirittura in pelle, no? Una sorta di nastro, per cui c'era contenuto lo Shema Israele, ascolta Israele, lo portavano sui polsi, lo portavano sulla testa, in mezzo alla fronte. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti di casa tua e sulle tue porte. Pensate alla Madonna che continuava con Gesù tutti i giorni a dire questa preghiera, no? E i bambini che la sapevano appunto a memoria. E queste parole che risuonavano tutto il giorno nel cuore di Gesù, al punto che quando da grande, percorrendo la Galilea per annunciare il suo messaggio, uno scriba gli chiederà, ma perché lo sentiva parlare, diceva questo qui è uno bravo, è uno originale, no? Proviamo a chiedere a lui, di tutti i comandamenti di Dio qual è il principale, il più grande? E Gesù gli viene spontaneo, dice ma non hai mai detto le preghiere tu, no? Cosa dici al mattino? Sempre. Il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, lo amerai con tutto il cuore e con tutta l'anima. E allora, io faccio la domanda stamattina, come mai, l'abbiamo letto, no, la seconda lettura, follia per i greci è scandalo per i giudei. Cioè, come mai allora il Dio che Gesù predica e soprattutto lascia vedere nel suo modo di fare, come mai è così sorprendente e scandaloso? Persino per sua madre, vi ricordate, quando Maria va a dirgli torna a casa, lei stessa è scandalizzata in qualche maniera dal Dio che Gesù predica. Come mai se Gesù appunto condivide la fede con tutti, perché il suo Dio è quello di Mosè, è quello della legge, è quello dei comandamenti, è quello dei profeti, è quello dell'Esodo, è quello di Israele, no? Eppure ne parla in una maniera così diversa. È lo stesso, no? Ma ne parla in maniera così diversa che dà l'impressione che nessuno ha mai parlato così. Al punto che in una discussione accesa con i suoi oppositori, l'evangelista Giovanni fa dire a Gesù: chi mi dà gloria? Siccome tutti dicono, ma cosa conti su? Ma chi ti dà autorità di dire quella roba lì? Lui dice, chi mi glorifica? Chi mi dà luce, chi mi giustifica in ciò che dico? È il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, ma non lo conoscete, non lo conoscete. Io invece lo conosco. E quindi, che è tutto il fenomeno cristiano, no? Cioè, diciamo il Dio cristiano, che è diverso. E quindi bisogna continuamente chiedere a Gesù, attraverso i suoi gesti e le sue parole, soprattutto le sue parabole, ci viene rivelato il tratto nuovo, inatteso del suo Dio. Perché la cosa più incredibile, più sorprendente, è che Gesù è l'uomo che evangelizza Dio. Gesù è l'uomo che evangelizza Dio, cioè dopo di lui Dio ha i tratti di un uomo. Guardate che sta roba spacca la testa se uno ci pensa. Il Dio appunto geloso, inaccessibile, adorabile, di cui noi non sappiamo niente, non possiamo neanche dire il nome. Questo Dio è un uomo, è quell'uomo, hai capito? Dio si lega in una rivelazione unica a un uomo, il che tra l'altro appunto sconvolge. Cioè vuol dire che se non sei uomo di un certo tipo non conosci questo Dio. Non lo si può conoscere se non in un tipo di umanità. Cioè non puoi dire chi è Dio senza dire chi sei tu, senza dire chi è l'uomo. Quindi, tra l'altro, voi non conoscete Dio. Come non conoscete Dio? Conosciamo l'uomo, perciò conosciamo Dio. E no, non conosci l'uomo. Solo Gesù sa cosa c'è nel cuore dell'uomo veramente. Questo è Dio. Dio è colui che conosce l'uomo fino in fondo. E l'uomo, si può dire, è contemporaneamente colui che cerca Dio, ma cerca se stesso anche, cerca se stesso. Noi stiamo cercando di capire chi siamo e lo chiediamo a Dio. Vediamo qualche esempio di come Gesù parlava di Dio. Dio è come quel padrone di una vigna. Sapete che Gesù tante volte parla della vigna, lo dicevamo, no? E chi non conosceva, quando Gesù parlava ai suoi amici, chi non conosceva quella poesia bellissima, quel mirabile canto in cui Isaia cantava la passione, la delusione di Dio per Israele. Israele per Dio era come la sua vigna, no? Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, l'aveva dissodata e vi aveva piantato viti pregiate, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato un frantoio. Che cosa dovevo fare ancora per la mia vigna? Perché mentre mi attendevo che producesse uva ha prodotto acini acerbi. Venerdì Santo sentiremo sta roba qui, la passione di Gesù e questo pianto del padrone della vigna deluso. Ha dato tutto per questa vigna che è il mondo, no? Che è... Gesù lo conosceva bene, questo canto, la sera prima di morire, nell'ultima cena, lo sussurrerà ai suoi che lo stanno per tradire. Io sono la vite, voi tralci. State uniti a me, non perdete l'umanità che Dio vi dà, se no seccate, si può avere la vita solo attingendo alla fonte della vita, hai capito? All'umanità che Dio ci comunica, al diventare uomini che Dio ci propone, appunto. Io sono la vita, voi tralci. Cioè Gesù nell'ultima cena si chiude, si stringe ai suoi in un estremo testamento d'amore nel momento in cui viene espulso dalla vigna. I Vangeli prima dell'ultima settimana, quella che noi diciamo la settimana della passione, introducono proprio l'ultima parabola di Gesù, che è la parabola ancora sulla vigna dei vignaiuoli omicidi, con la quale Gesù esprime il suo dramma, no? Ve la ricordate questa parabola? Al tempo della vendemmia il padrone manda i suoi servi a più riprese per ritirare quanto gli spetta. E siccome i vignaioli bastonano, cacciano via ripetutamente i servi, dice: manderò mio figlio, di lui avranno rispetto. E invece l'avevano ucciso, cacciato fuori e ucciso, dicendo: prendiamo la sua eredità. E allora il padrone cosa farà? Darà la sua vite, la sua vigna ad altri, che porteranno frutto, ai poveri, agli storpi, ai ciechi, a chi accoglie il regno di Dio, a chi accoglie la tenerezza di Dio che vuole farci umani, no? E avevano risposto, quando Gesù raccontava questa parabola ai grandi sacerdoti farisei, avevano detto: no, no, non è così, non sia mai, non è così. Perché capivano bene cosa voleva dire questa storia rivolta a loro. Cioè Dio, loro dicevano, non è come dici te, non è come dici te. Non può essere il nostro Dio quello di cui parli tu. E anche in quell'altra parabola, ve la ricordate, quelli dell'ultima ora, in cui Gesù ancora una volta presenta un padrone della vigna che esce al mattino presto, chiama al mattino alle 8, prende subito a giornata dei lavoratori perché bisogna appunto tirar giù l'uva e pattuisce con loro la ricompensa di un denaro. Poi lungo il giorno ne chiede altri, passa a mezzogiorno, passa alle 3 del pomeriggio, passa alle 5, che poi la giornata finiva alle 6. Porta lì della gente raccolta alle 5 e quando vanno a ritirare la paga anche questi delle 5 del pomeriggio ricevono come quelli delle 8 del mattino e quelli dicono: no, allora che serve lavorare di più? Allora tu non sei giusto. E Gesù, vi ricordate, no? Sono due logiche diverse, ragazzi, sono due logiche diverse. La vostra e quella di Dio sono due maniere diverse di ragionare. Dio è generoso, immensamente generoso, scandalosamente generoso. E tu invece sei invidioso perché Dio è buono. Tu preferiresti che Dio, quello lì che ha fatto il cattivo, lo punisse. Tu preferiresti che tu sei stato più bravo dell'altro, ti desse di più. Questo è il tuo Dio. Dio non è così. Hai presente tuo fratello poverino che è un po' più stupido, fa un po'? Tu preferiresti che Dio, allora, chi è bravo è bravo, e chi non è bravo non è bravo, se no cosa serve fare i bravi? La giustizia di Dio, il Dio unico, geloso. La sua giustizia, dice Gesù, consiste nel fare grazia. Avete sentito il testo, no? Che punisce per tante generazioni gli altri, chi è cattivo, e invece premia noi, capito, chi è fedele. E invece Gesù dice no, è Dio che fa grazia, che non si stanca mai di chiamare a qualsiasi ora del giorno e che arrivata la sera non sta lì a calcolare la differenza dei centesimi, ciò che tocca a ciascuno. Quelli che ascoltavano Gesù parlare così si scandalizzavano e si arrabbiavano perché il Dio che conoscono loro non li ha abituati a queste larghezze, no? Un altro esempio, un altro grande immaginario che Gesù usava quando faceva degli esempi, no? Quello dei pastori, Gesù, come tutti i suoi contemporanei, conosceva bene la pagina di Ezechiele in cui Dio prende a parte i pastori del suo popolo che curando i loro interessi trascurano il gregge che si disperde e dice ai pastori, che siano i preti, che siano i politici, che siano i genitori, che siano i maestri, che siano quelli che devono appunto prendersi cura dei più fragili, li prende a parte e dice: vabbè, voi fate così. E allora mi interesserò io delle pecore. E Gesù, con un'autorità, una sicurezza che irritano i suoi interlocutori, arriva a dire che è lui. Quando accoglie la peccatrice, quando mangia con i peccatori, dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Cioè Gesù fa così perché il Padre conosce lui e lui conosce il Padre. Lo fa in nome di Dio sta roba qui. Questo atteggiamento impegna Dio. E commenta alla sua maniera la parola del profeta che dice: me ne prenderò cura io e andrò in cerca di quella perduta, diceva Ezechiele. E Gesù commenta: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99, va in cerca dell'una? Io no. Tutti rispondevano: non sono stupido, non rischio di perderne 99 per andarne a cercarne una, no? E Gesù invece dice: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va in cerca di quell'una, e trovatala, pieno di gioia, fa festa. E poi, facendo alzare le orecchie rosse a tutti, dice: perché Dio fa più festa per un peccatore pentito che per 99 giusti? È chiaro che quando diceva ste robe qui, gli esattori, i peccatori, gli esclusi, gli smarriti che lo ascoltavano, si commuovevano, capivano bene cosa stava dicendo Gesù. Capivano bene che Dio era mai quello di Gesù. Mentre scoppiava la gelosia di chi credeva di avere Dio dalla sua parte, no? La gelosia del fratello maggiore, che è sempre stato in casa, che ha portato a casa la busta, che avvisava quando usciva di sera, che si è sposato in maniera appunto regolare, tutto a posto. Il figlio bravo, il figlio bravo. In realtà non può sopportare un padre che al ritorno del figlio, che gli ha spaccato il cuore, gli ha dissipato mezza casa, non può accettare che il padre, al ritorno del figlio, dimentica tutto e fa festa. Dio non è così, dicono. E queste cose che Gesù raccontava, capite perché appunto montava l'opposizione a Gesù? Queste cose incredibili che Gesù raccontava, le faceva anche, faceva vedere, sedendosi a banchetti proibiti, accogliendo i piccoli, i poveri, guarendo paralitici e ciechi anche in giorno di sabato, toccando i lebbrosi, esclusi, impuri, facendo gli elogi di un samaritano. Ma immaginate quando raccontava sta roba qui, che dice: ma pensate che è passato il prete, il seminarista, dovevano andare a dir messa, appunto l'hanno piantato lì, quello gli passa un samaritano. Quando diceva ste cose, il samaritano era un pagano, un cane appunto, uno che non conosceva il vero Dio, gli andavano bene tutti gli dèi a lui, no? O quando perdona la donna adultera, quello che raccontava nelle parabole lo faceva appunto con i suoi gesti. E allora si chiedevano: ma questo Dio, ce lo chiediamo anche noi, no? Questo Dio di Gesù è ancora il Dio di Mosè e di tutta la tradizione, perché certo il Dio di Mosè anche lui è pieno di pietà, di misericordia, lento all'ira, grande nell'amore, però l'abbiamo sentito, è anche colui che punisce, non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli. Traduco così: una religione, se è un po' seria, deve dire questo va bene, questo non va bene, deve dire che è Dio che garantisce queste robe qui. Cioè, una religione seria ha bisogno di regole definite, di norme a cui non si può derogare, e anche di maestri e capi che definiscono e sanzionano. È evidente il conflitto con Gesù. il suo Dio sconcerta. E questo spiega perché un po' alla volta un sacco di gente lo abbandona. Che parole sono mai queste? Sono troppo dure, chi le può ascoltare, no? I rappresentanti della religione reagiscono e un po' alla volta decidono addirittura di farlo, di stoppargli la bocca, di farlo fuori, capito, no? Perché confonde e scassa i riferimenti sui quali normalmente si appoggiano le persone religiose, no? Che tante volte si attaccano alla religione proprio per garantire l'ordine, giustamente, Però poi Dio chiede un cuore più grande delle regole, dell'ordine. Chiede un cuore tenero verso ogni uomo. La religione serve, ma c'è qualcosa di più della religione, che è il cuore di Dio per l'uomo, ma il cuore dell'uomo per l'uomo, poi lo vediamo, perché poi in Gesù è questa poi la faccenda, no? Cioè la libertà delle parole di Gesù e dei suoi gesti, che pretendono di impegnare direttamente Dio, perché questo poi è la cosa esplosiva, no? Destabilizzano le pratiche e le tradizioni. Davvero Dio? Provo a fare delle domande che si faceva sta gente, no? Ma davvero Dio è come quel padre prodigo? È quel padre prodigo che non si ricorda più della colpa del figlio perché la gioia di averlo ritrovato cancella tutto, tutto. Davvero Dio è quel pastore un po' pazzo che rischia di perdere 99 pecore alla ricerca della pecora perduta? Davvero Dio è quel padrone strano che paga più del dovuto? Sì, dice Gesù, Dio è così, non è invece come voi pensate. E allora, chiaramente, si può non credere a Gesù. È una possibilità, no? Che del resto noi pratichiamo, mi pare. No, mi pare che per molto tempo, ma anche oggi, credo, noi cattolici non distinguiamo neanche Gesù da Dio, no? Basta sapere che c'è qualcuno in alto, no? Quindi tutto sommato Dio, non lo ascoltiamo, scusate, Gesù, non lo ascoltiamo tanto. Perché quando lo ascoltiamo, appunto, quando incominciamo a ascoltare i passi di Vangelo e a parlare come lui parlava, vedete che ci inquieta, no? Allora, si può non credere a Gesù, pensare che è esagerato, che Gesù è andato troppo in là. Possiamo decidere che noi preferiamo una religione più equilibrata, ma il Vangelo è quello lì, mi pare, no? Non mi pare di dire delle cose strane. Il Vangelo è Gesù. E per questo Vangelo Gesù ha dato la vita ed ha affrontato la morte. Il regno dei cieli è opera gratuita del Signore e chiede a noi di essere accolto. Preghiamo perché ogni uomo partecipi responsabilmente alla causa del regno. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Venga il tuo regno, Signore.
Nella pienezza della sua umanità, Gesù ha reso visibile il luogo e il volto sorprendente dell'esperienza divina. Perché ogni uomo, cristiano e non, a partire dal proprio cuore, possa sentire che questo respiro d'amore appartiene ad ogni cosa e ne è più grande, preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, di ogni incontro, anche con chi sentiamo più diverso e più distante, tu ci chiami a sentirne il carattere sacro, perché il tuo sguardo di tenerezza e di misericordia diventi anche il nostro, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, la sfiducia nella classe politica ci allontana dall'interesse e dall'impegno per la politica stessa come fondamentale servizio al bene comune, perché l'essere parte di una comunità ci rende invece sensibili all'interesse di tutti e responsabili l'uno dell'altro, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per la Chiesa, perché sappia mettersi in ascolto e insieme agli uomini del proprio tempo possa trovare il modo per celebrare con verità la forza di Dio presente nel cuore della vita. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione nuova, fa che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito del Signore, annunzino la perenne novità del Vangelo, per Cristo nostro Signore.